Altri dettagli interessanti su questo primo giro di testimoni al processo appaiono sull'Unità, sempre del 13 aprile. Ma prima di correre dai suoceri, chiede il presidente Piana a Salvatore Vinci, non sentì la puzza di gas? No, non ricordo. Evidentemente non ho un buon naso. Si passa al movente, la gelosia sostiene l'accusa, anzi la volontà di vendetta per i tradimenti della moglie con il suo ex fidanzato Antonio Pili. Poco prima del suicidio ci fu a carico dei due amanti persino una denuncia dei carabinieri di Villa Cidro, ma Vinci minimizza. Non avevo motivo di uccidere mia moglie. Non credo neppure adesso che ci fosse con Pili più di una semplice amicizia. E le foto scattate da un compaesano che la ritraggono in atteggiamento compromettente, incalza il presidente, secondo me mia moglie era caduta in un ricatto. Ma è vero che la maltrattava? No, c'erano tutt'al più dei litigi un po' violenti. La tesi opposta viene sostenuta invece dalle sorelle della vittima, Giuseppina, Anna Maria ed Emilia Steri, tutte giovani ragazze all'epoca dei fatti. Barbarina non era affatto felice di quella situazione. Il marito la maltrattava, le faceva mancare parecchie cose, meditava di lasciarlo e di andare a lavorare a Cagliari. Sì, che non si trattasse di un suicidio, l'avevamo sospettato già da allora. Il 14 aprile è un giorno di svolta. La Nazione. Vinci ritrova l'amante di Barbara. Fino al 3 marzo scorso Salvatore Vinci è stato piantonato in carcere giorno e notte. Temevamo volesse suicidarsi. Poi, circa un mese fa, i medici hanno accertato che quella sindrome ansioso-depressiva che si era trascinata dietro dal giorno dell'arresto nel giugno 86 era superata e l'ordine di piantonamento è stato revocato. Quel rapporto non dice che sono stato tenuto anche 8 mesi in isolamento, commenta Salvatore Vinci dopo che ne ha dato lettura il presidente della corte. Ma io al suicidio non ho mai pensato, neppure per un istante, suicidarmi. E perché? Vinci ha tradito disagio e nervosismo solo quando è stato chiamato a deporre il suo rivale Antonello Pili, l'amante di allora di Barbarina. Dalla grande gabbia segue la deposizione dell'amante di sua moglie ed ha un gesto di stizza quando il testimone rivela che sì, anche Salvatore era a conoscenza della mia relazione con Barbarina, prima ancora che ci sorprendessero in quella capanna. Poi vengono ricordati i squallidi contorni di questa misera relazione. Rimproveri che Barbarina muove all'amante, il quale pare le chieda rapporti tali da suscitare non solo delusione, ma anche sdegno nella giovane innamorata. Superato il disagio, Antonello Pili riprende la testimonianza per aggiungere che per un po' di tempo si sentì minacciato. Sì, Barbarina mi informò che suo marito e suo fratello Salvatore mi stavano preparando un brutto scherzo. E lei che fece? Come si comportò? Niente, stetti in guardia. Ero armato, avevo una pistola, una beretta calibro 22 long rifle. Evocare un'arma del genere, l'introvabile micidiale pistola con cui il mostro di Firenze firma i suoi delitti, fa un certo effetto in un processo in cui lo spettro del maniaco, omicida, affiora e scompare da ogni piega. Pili, lei conferma che l'amicizia tra Vinci e il cognato Salvatore Steri era sospetta? Come sospetta? In che senso? Sì, precisa il presidente, lei ha detto che fra i due cognati c'era un rapporto, diciamo così, speciale, un'amicizia particolare. Davanti al procuratore di Firenze lei dichiarò che riteneva Vinci un omosessuale. No, non l'ho mai detto, non è vero, ma il presidente controlla gli atti processuali. Lei lo ha dichiarato il 9 ottobre 85. Ma no, replica Pili, ci deve essere stato un errore, non volevo dire questo. Anzi, ora ricordo, mi sembra che fu proprio il magistrato a dirmi che a Firenze si diceva che Vinci era un omosessuale, che aveva strane abitudini, ma io di questo non so niente, non sono in grado di precisarlo. È la volta di un altro personaggio, poi, da prendere con le pinze. Gesuino Pilleri, l'appassionato di fotografia che nel dicembre 59, non si sa su mandato di chi, avrebbe fotografato i due amanti, Barbarina e Antonello, colti in flagrante in atteggiamento intimo nella campagna di Villa Cidro. Ma di questa fotografia io non ricordo assolutamente niente, inizia il testimone. È troppo facile dire di non ricordare, lo ammonisce il presidente. Quella fotografia ha un'importanza determinante perché è ad essa la prova dello scandalo, che si deve collegare alla morte violenta di Barbarina Steri, sia che si tratti di suicidio per la vergogna, sia che sia stata uccisa dal marito per vendicare l'onore. Sì, signor Presidente, dice ancora Pilleri, sono d'accordo con quello che dice, ma io di questo non ricordo più niente, mi sono fatto il lavaggio del cervello. Altro velo pietoso e si va avanti con testimonianze secondarie fino ad arrivare allo scontro della giornata tra la difesa di Vinci da una parte e la parte civile, il pubblico ministero, il Presidente della Corte dall'altra. Motivo la testimonianza di Salvatore Steri, che da presunto complice del cognato Vinci, tanto da essere all'inizio imputato di concorso dell'omicidio della sorella Barbarina, è stato poi prosciolto dall'accusa con formula piena per aver ritrattato, facendo mancare il riscontro decisivo all'alibi del cognato. Tutti in aula vogliono il confronto fra i due Salvatore. Ma la difesa di Vinci si oppone, parla di Grimaldello, sostiene che quale ex imputato prosciolto, Steri non può essere sentito come testimone. Anche il presidente della Corte è di gran lunga favorevole alla testimonianza e quando dà lettura dell'ordinanza con cui Salvatore Steri è ammesso a deporre come imputato prosciolto con la garanzia dell'assistenza di un difensore, in aula sale al massimo l'attenzione. Cosa dirà Salvatore Steri? Ci sarà l'atteso colpo di scena? Arriva Salvatore Steri, scortato dall'avvocato difensore, prende posto sul pretorio e quando il presidente sta per porgli la prima domanda, gela tutti con la frase: «Mi avvalgo della facoltà che la legge mi dà di non rispondere». Delusione e disappunto diffuso in tutta l'aula, ma non c'è che da prenderne atto. Fine dell'udienza. Oggi obiettivi puntati sull'ancora più atteso confronto tra Salvatore Vinci e il suo implacabile accusatore Stefano Mele. Il 15 aprile sui giornali tiene banco la deposizione di Maria Luigia Tibet, 72 anni, madre di Barbarina Steri, costituitasi anche parte civile al processo contro il genero Salvatore Vinci. Assistita con premura, quasi con timore, dalla minore delle tre figlie Anna Maria, la donna, assai più anziana della sua già veneranda età, si è accasciata sulla scomoda sedia davanti ai giudici. Il presidente dell'assise, Carlo Piana, magistrato di encomiabile equilibrio morale, si è sporto verso di lei, aggiustandosi gli occhiali come per squadrarla meglio. Poi, con un sorriso compassionevole, ha iniziato a porgerle lentamente la prima domanda. Signora, lei aveva dei sospetti sulla morte di sua figlia. Vestito nero fino alle caviglie, calze e scarpe nere, la vecchietta ha iniziato a balbettare qualche parola, inframmezzando l'italiano al dialetto strettissimo. Una voce piagnucolosa e incerta che a tratti diventava sussurro d'oltretomba, un frammento di disperazione, vera o presunta, che non ha certo giovato all'imputato. Ha sostenuto di avere sempre avuto dei sospetti. Ha aggiunto: anche mio marito aveva dei sospetti. E poi giù un sospiro, quasi un rantolo, prima di puntualizzare: aspettavamo la perizia, ma la perizia non veniva, non è mai venuta a chiarire. Forse lei, signora, vuol dire che la prima perizia ha lasciato intatti tutti i dubbi in seno alla sua famiglia? La figlia si è chinata sul corpicino ricurvo della madre a sussurrarle qualcosa. La donna non ha risposto. Lei ricorda se tra sua figlia e il marito c'erano rapporti tesi? Ha proseguito il presidente Piana. Lui la maltrattava. Barbarina soffriva, soffriva molto. Bene, signora, può andare. Ha visto che abbiamo fatto una cosa breve? Glielo avevo promesso. Deus si bagheri, ha masticato la vecchietta. Dio gliene renda merito. E si è alzata. Da qui in poi saranno solo vittorie per la difesa di Salvatore Vinci. Già il 15 aprile l'Unità scrive che la difesa dell'imputato ha segnato un nuovo punto a proprio favore. in seguito agli accertamenti dei giudici su uno dei principali documenti dell'accusa. Si tratta di una lettera, alquanto sgrammaticata, con la quale la direzione di un brefotrofio confermava a Barbarina Steli, proprio alla vigilia del suo suicidio, l'assunzione come donna di fatica a 50.000 lire al mese. Per l'accusa sarebbe la prova che la donna non pensava affatto al suicidio, ma piuttosto ad andarsene di casa assieme al figlioletto di 11 mesi. Ma dalle prime ricerche compiute in tutta Italia, del brefotrofio in questione nessuna traccia. Qualcuno ha confezionato a posteriori la lettera per incastrare Salvatore Vinci?